sciopero generale di questo venerdì 29 novembre, uno sciopero annunciato da lungo tempo che sembrerebbe, da quello che si sente come percezione in giro, sarà abbastanza partecipato, più del solito. Tra l'altro, uno sciopero del genere con come dire, la promozione da parte di due, tra virgolette, grossi per quello che resta oggi del comparto sindacale come CGIL e UIL, è abbastanza significativo. Non so quanti anni è che non indicevano uno sciopero generale di questo tipo, forse andiamo quasi verso la decina, o comunque di questa portata abbastanza in là nel tempo. Sembra esserci, come dire, nella temperatura un'adesione significativa, ovviamente che sarà molto confinata ai comparti che sostanzialmente se lo possono permettere della forza lavoro, quindi il grande settore del pubblico e del privato grosso, diciamo tutelato da quello che residua dei contratti nazionali. Significativo non per la, diciamo, per la portata o la radicalità di parole d'ordine o prospettive, ma sicuramente come sintomo di un malessere e di una perdita di capacità d'acquisto dei salari, sostanzialmente. Si è visto anche i fastidi e le agitazioni politiche piuttosto spinte della compagine governativa di fronte agli scioperi che ci sono stati precedentemente, in particolare quelli dei trasporti, che ovviamente mantengono una certa capacità di far male nel momento in cui entrano in campo, e abbiamo visto, insomma, tutte le minacce e l'uso pesante della precettazione da parte del ministro Salvini. Noi, per introdurre un po' l'argomento, poi raggiungeremo un portavoce della FIOM per sentire un po' le ragioni di un pezzo significativo del sindacato CGIL su questo sciopero. Due articoli abbastanza buoni usciti lunedì scorso su Il Fatto Quotidiano, che mettono al centro un po' quella che è la situazione italiana oggi. La crisi salariale è sintomo e causa del declino italiano, un articolo di Dario Guarascio, che scrive: la stagnazione dei salari affligge l'Italia dall'inizio degli anni 90 ed è uno dei segni più evidenti del suo declino economico. I dati recentemente forniti dall'OCSE sono impietosi. Tra il 90 e il 2020 l'Italia è l'unica economia europea con una contrazione del salario medio annuo, cioè meno 2,9%, mentre in tutte le altre aumenta. Spagna più 6,2, Francia più 31,1, Germania più 34, ovviamente la Germania, mettendo la parentesi di quello che sta succedendo adesso e ai noi delle ripercussioni che avrà. Torniamo all'Italia, il trend discendente è continuato anche dopo la pandemia. Il salario medio italiano ha mostrato un'ulteriore contrazione del meno 1%. Bisogna sempre tenere presente che queste medie sono medie, quindi meno 1% vuol dire che c'è chi è galoppato ben al di sotto. Questi dati parlano di un'emergenza che è sociale ed economica. Sul piano sociale, la stagnazione dei salari si associa a situazioni di deprivazione diffusa, le cui conseguenze sono particolarmente acute per i soggetti più fragili, minore in famiglie a basso reddito e in contesti con inadeguati sistemi di protezione sociali, persone anziane con disabilità, migranti. A ciò va aggiunta la ben nota penalizzazione delle donne nel mercato del lavoro. In un contesto di stipendi già molto bassi, le donne italiane guadagnano ancora meno, anche a parità di professione e contratto. Da un punto di vista economico strutturale, i salari stagnanti sono la manifestazione della riduzione del potere contrattuale del sindacato e dell'allargamento della componente precaria del lavoro, ma riflette anche l'involuzione della struttura produttiva del paese, con la crescita relativa di settori a basso valore aggiunto, turismo, ristorazione, servizi alla persona, bassa innovazione, competizione basata su contenimento dei costi e intenso sfruttamento. C'è poi un elemento di circolarità che rende i salari stagnanti, al contempo sintomo e causa del declino. A livello micro, le imprese, che sanno di poter contare sul lavoro docile a basso prezzo, non hanno incentivi a innovare e a investire nelle competenze. A livello macro, Salari stagnanti significano debolezza della domanda aggregata, con effetti negativi sulla propensione a investire e in generale sulle prospettive di crescita. Le cause? Per provare a rispondere è necessario prendere in considerazione almeno tre dimensioni. La prima ha carattere globale, il periodo analizzato dall'OCSE è quello del trionfo del capitale sul lavoro, favorito dalla finanziarizzazione dell'economia e dalla disarticolazione geografica dei processi produttivi, dall'emergere di monopoli intellettuali basati sulla privatizzazione della conoscenza e delle tecnologie critiche, nonché dalla svolta neoliberale in politica economica. Privatizzazioni, arretramento dello Stato, flessibilizzazioni del mercato del lavoro, indebolimento dei sindacati. La seconda dimensione riguarda le forme del processo di integrazione europea. Sin dall'inizio il mantra è stato quello della libera concorrenza nel mercato, l'unico quale vettore di convergenza e armonizzazione tra le economie. La realtà è stato un processo di gerarchizzazione, con la Germania che ha imposto all'intero continente un modello basato su moderazione salariale e promozione delle esportazioni. Per l'Italia questo ha significato arretramento tecnologico produttivo rispetto alle economie dell'Est Europa integrate nella matrice produttiva tedesca e scivolamento verso un modello di terziarizzazione povera. La terza dimensione è invece strettamente nazionale. In un contesto di austerità fiscale l'Italia si è dimostrata più realista del re, contenendo strenuamente la spesa pubblica, specie negli ambiti più rilevanti per la produttività e la crescita: infrastrutture, istruzione, ricerca e innovazione. Analoga solerzia per la flessibilizzazione del lavoro e di qua insomma tutta la panoplia di riforme cosiddette, pacchetto 3 nel 97, legge Biagi, fino al Jobs Act di Renzi, fino diciamo alla veloce dismissione della unica virtuosa discontinuità sancita dal reddito di cittadinanza. Di fianco a questo articolo ce n'è un altro abbastanza preciso che inscrive insomma questo nella dimensione storica, magari più volte da questi microfoni è stato ricordato, ma è sempre bene riprenderla, ovvero dove sta l'origine di questa calata e questo trend negativo di diminuzione, non aumento, anzi di diminuzione netta dei salari. Nel 1992 italiana, allora salutato come grande rinnovamento di Mani Pulite e Tangentopoli, che invece significò appunto una svendita di comparti strategici e di fatto la chiusura del modello della scala mobile. Leggiamo un pezzo per rispondere a questa domanda. È inevitabile risalire al momento in cui è cominciata la deflazione salariale, il peccato originale che fino ad oggi pesa come un macigno sulle spalle dei lavoratori. Nel luglio del 92, nel pieno dell'attacco alla lira, il governo presieduto da Giuliano Amato prese misure senza precedenti per tagliare la spesa pubblica, aumentare le entrate, incluso il celebre prelievo forzoso dai conti correnti, e avviare il processo di privatizzazione degli enti pubblici. La ciliegina sulla torta, a garanzia del sostegno dei mercati finanziari, i quali già il 2 giugno, al cospetto dell'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi, avevano espresso i loro desiderata sullo yacht reale Britannia, fu l'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio. Il segretario generale della CGIL di allora, Bruno Trentin, firmò il testo per poi rassegnare le dimissioni. Cosa firmò Trentin? Nel luglio del 93 il nuovo protocollo sulla politica dei redditi, firmato sotto l'auspicio del premier Carlo Azeglio Ciampi, avrebbe dato impulso alla cosiddetta concertazione, sostanzialmente confermando l'impianto di moderazione salariale del 1992. Le critiche a questa furono durissime già allora, si ricordano i bulloni ai comizi sindacali e gli autoconvocati. Questo un po' diciamo il quadro che viene fatto, credo, con risaputo per chi ha dedicato attenzione a queste vicende, ma come dire, che è bene sempre ricordarlo. Poi l'articolista conclude: va benissimo lo sciopero generale del 29 novembre, nonché il ritorno della questione salariale, ma questo dovrà andare di pari passo con il superamento della logica o della concertazione o peggio del dialogo sociale, quale che sia il governo con il rifiuto del patto di stabilità europeo che impone nuova austerità e dunque inevitabilmente compressione di salari pubblici, investimento e scadimento dei servizi con il faticoso coinvolgimento democratico dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il movimento dei lavoratori forse ritroverà la capacità smarrita nel tempo, nonostante gli sforzi generosi, di sviluppare un'intelligente e duratura lotta sociale, obiettivo migliore e meno estemporaneo della rivolta sociale, così si chiede, auspicando come dire, difficili prospettive, questo articolista sul Fatto Quotidiano. Dei nostri microfoni è di Lazzi, pronto, ci senti?
Sì, sì. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, Edi Lazzi, se nuovo derato segretario provinciale della FIOM di Torino, esatto?
Sì, sì, assolutamente sì.
Allora, volevamo anche con te un po' così commentare, ricordare quali sono le ragioni di questo sciopero di venerdì e che portano, diciamo, il vostro settore della CGIL, con insomma un suo peso storico qui nella provincia di Torino, a parteciparvi.
Ma sono molteplici, in particolar modo legati a questa legge finanziaria, quindi insomma questa legge di bilancio che non dà nulla sostanzialmente alle lavoratrici e ai lavoratori, proprio partendo dalla questione dei salari, perché comunque i tagli al cuneo e gli sgravi che sono previsti sono veramente irrisori. A noi servirebbe, tramite anche appunto un alleggerimento del fisco sulle buste paga dei lavoratori, alzarle per quella via. Ci sono due modi, la contrattazione e il peso fiscale. Invece si sta continuando a dare un privilegio di facilitare chi già guadagna molto, chi è nei redditi più alti. Pensiamo un po' a questa idea sbagliata della flat tax, come la chiamano, no? La tassa piatta, dove ci sono pochissime aliquote che genereranno solo più diseguaglianza, redistribuendo invece la ricchezza verso l'alto. Così non va bene. Noi scendiamo in piazza perché vogliamo equità, vogliamo un mondo più giusto, vogliamo fare in modo che le persone che se la stanno cavando male in questi anni possano provare a fare qualche passo in avanti, e chiediamo, oltre che a un sistema appunto di salari e fiscale più equo, anche potenti investimenti nella sanità, che è un'altra cosa che molti lavoratrici e lavoratori stanno subendo negativamente, perché purtroppo stanno andando a pezzi. Noi abbiamo bisogno di curarci, le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno di curarsi e sono sempre di più costretti ad andare verso il privato, perché il pubblico non sta garantendo praticamente più nulla. Quindi insomma, potrei parlare davvero per ore intere. Lo sciopero di venerdì è uno sciopero importante. Noi non vogliamo fare ginnastica delle masse, non abbiamo dichiarato lo sciopero perché non sappiamo che cosa fare, o semplicemente, come dice qualcuno, perché dobbiamo fare opposizione politica a un governo di destra. Non è così. Noi stiamo valutando e abbiamo valutato nel merito delle cose. Quando le consideriamo sbagliate, scioperiamo.
Sì, diciamo, credo ti riferissi alle reazioni nervose del ministro Salvini anche di fronte agli scioperi dei trasporti che ci sono stati, le minacce di precettazione. Qual è la tua percezione rispetto alla partecipazione che ci sarà? Mi sembra che era un po' di tempo che non veniva dichiarato uno sciopero di questo tipo, e sembra che ci sarà una buona adesione.
No, noi nell'impresa metalmeccanica abbiamo assolutamente una sensazione positiva, c'è molta attenzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Ovviamente fare sciopero vuol dire perdere una giornata di retribuzione, e quindi non è una scelta a cuor leggero. Però io ho la sensazione che saranno in tante e tanti a decidere di partecipare allo sciopero e di venire alla manifestazione. A Torino mi aspetto davvero tanta gente, perché c'è malessere, e ovviamente insomma la presenza in piazza vuol indicare il fatto che si chiede un cambiamento. Mi auguro ovviamente che poi chi è chiamato a decidere, in particolar modo il governo, faccia tesoro di ciò che emergerà in piazza venerdì e non faccia finta di niente girandosi dall'altra parte, perché compierebbe l'ennesimo errore. Non si può pensare di decidere da soli. C'è anche questa idea che hanno: adesso ci siamo qua noi, decidiamo noi. Ma che idea stupida è, permettimi il termine, non hai visto,
è un'idea di rapporto di forza che sentono di avere, credo, in questo momento.
Sì, però insomma, poi i rapporti di forza terminano anche molto velocemente, perché non è che possono pensare di durare in eterno anche loro, quindi siamo in un paese democratico, bisogna sapersi ascoltare, ovviamente è legittimo che loro provino a portare avanti le loro idee, però devono anche pensare che sono stati eletti da una minoranza di persone, perché sono stati eletti comunque da una minoranza di persone, tra l'astensionismo e quello che hanno preso loro, e che comunque una volta che sei lì poi rappresenti tutti i cittadini, non solo una parte, li rappresenti tutti, e quindi devono tenere conto di rappresentare anche coloro che magari non li hanno votati. Questo è quello che si fa nelle democrazie mature. Se poi si pensa, e qualcuno pensa, che l'Italia sta diventando un paese non democratico, o qualcuno pensa che bisogna andare su derive autoritarie, beh guardi, lo dico proprio deciso, saremo pronti a reagire anche sotto quel punto di vista.
Come si lega in tutto questo lo specifico del settore metalmeccanico rispetto, diciamo, Stellantis, movimentazioni su uno sciopero specifico del settore?
Ma adesso noi abbiamo già deciso di fare un'altra iniziativa con le altre organizzazioni sindacali, che sarà il 6 dicembre a Torino, che sarà insomma una grande riunione di lavoratrici e lavoratori, delegati e delegate, a cui abbiamo invitato anche il governatore Cirio e il sindaco Lo Russo, perché vogliamo fare un focus sull'industria a Torino, non solo l'automotive, anche l'automotive, ma l'industria in generale, perché pensiamo che insomma Torino è una città che è in sofferenza, lo vediamo tutti, è sotto gli occhi di tutti il fatto che stiamo facendo fatica come città ad andare avanti, ad avere prospettive, ad avere insomma una visione lucida di sviluppo economico, e vogliamo proprio ragionare di questo, come rilanciamo Torino. Noi pensiamo che per rilanciare Torino serva ripartire da ciò che abbiamo, cioè una forte industria, anche un'industria automobilistica, mantenendo appunto il saper fare che abbiamo, possibilmente svilupparlo rispetto alle nuove propulsioni che ci sono, quindi all'elettrico e a ciò che l'elettrico e la mobilità in generale elettrica può attirare come nuovi lavori. Per esempio vogliamo fare un ragionamento sull'energia, servirà a produrre maggiore energia e bisognerebbe avere un piano su produzione di energia da fonti rinnovabili, insomma anche su quel tema ci sono tante idee che abbiamo come sindacato, che abbiamo come FIOM CGL, che vogliamo proporre alle istituzioni, ai cittadini in generale, per trovare vie di uscita, perché io sono sempre convinto che non è vero che non si può far nulla, che questo è l'unico mondo possibile, l'unico modo possibile di vivere. Ci possono e ci sono delle alternative, bisogna però avere la forza di vederle, di avere una visione, poi di proporle e poi di praticarle. Quello che stiamo provando a fare come FIOM a Torino è questo sostanzialmente.
Grazie di avere il tuo contributo, a presto su questi
Grazie
microfoni. Ciao.
Va bene, buongiorno, buongiorno.
Allora, ancora una diretta in chiusura rispetto alle partecipazioni allo sciopero generale del 29 novembre. La scorsa settimana avevamo sentito, era stato sentito dalla giornata del venerdì, l'assemblea precari dell'università. Sentiamo anche un po' l'intifada studentesca, diciamo soggetto protagonista un po' di quello che si è mosso in solidarietà alla Palestina nell'ultimo anno, come parteciperà a questo sciopero e dove si concentrerà questo spezzone.
Ciao. Sì, allora, come assemblea dell'intifada studentesca, ovviamente da subito abbiamo riconosciuto la centralità di questo sciopero generale, che comunque si preannuncia significativo e che va a toccare questioni che riguardano anche i temi che noi portiamo, quindi quelli sull'impoverimento progressivo, il peggioramento della qualità della vita, una sottrazione di risorse ai servizi, e insomma questo scenario qua che è sotto gli occhi di tutti e che dal nostro punto di vista diciamo, è la conseguenza di certe scelte politiche che arrivano da indicazioni di carattere europeo e anche nazionale rispetto a diciamo, un intruppamento generalizzato che porta a prediligere investimenti sulla guerra, sulle armi, piuttosto che nel sostegno alla crisi sociale. Quindi, diciamo, su questa onda qua per noi è risultato importante domandarci come appunto essere una parte sostanziale di questo sciopero qua. E la nostra giornata dunque partirà molto presto con un blocco della didattica che faremo a sostegno dell'assemblea dei lavoratori, delle lavoratrici precarie dell'università che da mesi insomma si stanno organizzando contro le conseguenze della riforma Bernini che vedono insomma una previsione di condizioni lavorative sempre più appunto precarie e anche di incertezza per quanto riguarda gli studenti che in futuro diciamo magari ragionano di aprire una carriera in ambito accademico. Questa riforma qua va comunque a diciamo rafforzare il sistema del baronaggio e di una privatizzazione generale di quello che è il sistema accademico e quindi per noi anche in questo caso come assemblea studentesca insomma è risultato abbastanza centrale prenderci carico anche di questa istanza e di iscriverla all'interno appunto di un quadro contro l'economia di guerra perché anche in questi termini qua riguarda appunto il discorso di dove gli investimenti si sceglie di indirizzarli e quindi questa riforma prevede ingenti tagli all'ambito della ricerca e alla formazione appunto prediligendo invece gli investimenti per la guerra per cui appunto siamo molto felici di sostenere questa iniziativa di blocco che è stata un po' anche quella che ci ha caratterizzato nell'anno precedente come intifada studentesca a Torino per cui sicuramente sarà un momento importante da sostanziare con quante più forze ed energie possibili perché insomma questo blocco fa anche sì che da parte del rettore e insomma un po' di tutto il baronaggio che lo sostiene all'interno dell'Ateneo insomma che comunque entri in crisi tutta questa dimensione qua che l'anno scorso invece ha avuto vita facile nella, diciamo, nello stigmatizzarci, nell'isolarci a partire da questi disagi che noi avremmo creato attraverso le pratiche di blocco. Adesso che lavoratori e lavoratrici decidono di assumere questa stessa pratica perché è un po' l'unico strumento di sottrazione che c'è all'interno dell'Ateneo che possa effettivamente influire nelle sue dinamiche produttive e riproduttive, insomma è un momento abbastanza importante e che speriamo poi abbia un seguito. Dopo questo blocco ci dirigeremo invece verso il corteo sindacale che è stato chiamato alle 9 in piazza 18 dicembre, lì ci rappresenteremo diciamo in uno spezzone studentesco insieme agli studenti e le studentesse delle scuole superiori insomma ci metteremo lì sostenendo anche quella in qualche maniera che è la piattaforma diciamo di uno spezzone sociale che si sta creando abbastanza eterogeneo per aderire a questo sciopero riconoscendo appunto la centralità ma senza appiattirsi su una piattaforma che è quella dei confederali che comunque è sicuramente parziale e insufficiente, per cui insomma riteniamo anche in questo caso una scelta giusta, quella di mettere da parte insomma un po' il provincialismo, no? E decidere di aderire a una giornata che si preannuncia partecipata e influente per le persone e anche diciamo per alti livelli della politica, però insomma di fare questa cosa qua con le rigidità che in questi anni, in questi mesi insomma abbiamo imposto al discorso pubblico e che sicuramente è necessario continuare.
Quindi gli appuntamenti sono al campus e poi in piazza 18 dicembre, ho capito bene?
Esatto.
Ok,
esatto.
Chiudiamo perché abbiamo veramente esaurito il tempo a nostra disposizione, un saluto e a venerdì.